funzionari o ci sono, come voi vedete, ci sono due. Due gruppi di parole, un gruppo di parole e un gruppo di idee, conoscete bene, sono le parole chiave che quest'anno noi abbiamo incontrato e che fanno parte a pieno titolo del territorio della sapienza poetica e filosofica dell'età tardo antica. Sapete praticamente tutti voi che cosa dovete fare, dovete leggere queste parole, dovete scegliere nel primo caso non più di tre parole, una, due o tre di queste parole, sono 23, nel secondo caso dovete scegliere nel catalogo che conoscete con cui comincia a finire l'età tardo antica, il catalogo dell'età tardo antica, dovreste sceglierne una sola di queste affermazioni, visto il campione, per mantenere, però poi dopo mi sono chiesto, vabbè, se qualcuno ha una preferenza magari doppia su queste coppie di parole, se ne possono scegliere non più di due, o una coppia sola che è meglio, o due parole. Sapete già che cosa serve questo questionario, che è assolutamente anonimo, se qualcuno lo vuole decorare lo può decorare come vuole. Tutti gli anni ci sono chi disegna le barchette, chi colora le barchette, chi disegna gli aeroplani, giustamente, perché uno si pensa, mentre pensa, fa questa operazione, no? Serve per dare una forma a questo territorio, secondo il nostro campione, che tra l'altro è un campione molto significativo dal punto di vista numerico, perché tutti gli anni noi superiamo i 150 intervistati, che sono un numero sufficiente per dare delle risposte sociologicamente credibili, ma a noi questo non interessa, anche perché di solito rispondono sempre più di 200 persone, siamo quelli che girano regolarmente intorno alla scuola. E quando poi ripartiremo ad ottobre vedremo quale forma noi abbiamo dato a questo territorio, e sarà lo schema che verrà fuori sarà anche il nostro ideale punto di partenza, no? D'accordo? E quindi scegliete poi potete scegliere con comodo la prossima settimana, lo consegnerete. Guardate, questo strumento, molto raffinato dal punto di vista tecnologico, serve per inserire il vostro questionario. Per favore non lo piegate, perché per due motivi. Primo, perché ci vuole del tempo a spiegarlo. Secondo, perché se lo dice un ligure, così è molto serrata la materia, dietro rimane una pagina bianca, quindi non la utilizzare, che può essere utilizzata poi per casa a casa. Avete presente Leonardo da Vinci, che in 1,5 centimetri quadrati si faceva sopra uno scritto per un teorema, una invenzione del suo tempo, quindi ci ha insegnato a risparmiare la carta, e quindi l'utilizzazione poi della carta, e anche perché poi così continua a rimanere, ad essere utilizzati i questionari continuano a rimanere poi in giro. Ora stiamo per percorrere il 25esimo itinerario, che è il terzultimo di in questo viaggio sul territorio della sapienza poetica e filosofica dell'età tardo antica. Nell'itinerario della scorsa settimana noi abbiamo studiato la nascita e lo sviluppo della corrente filosofica neoplatonica, frequentando, ricordate, noi insieme a Plotino di Licapoli, dalla primavera del 233, frequentando la scuola di strada di Ammonio Sacca ad Alessandria. E 1780 anni fa questi avvenimenti capitano. La nascita e lo sviluppo del neoplatonismo è, sotto il pensiero filosofico, l'evento più importante dell'età tardo antica. Incontrando Plotino abbiamo potuto conoscere le linee fondamentali del programma educativo neoplatonico, un programma che condiziona il pensiero dell'età medievale rinascimentale, moderna. Difatti la figura del nobile vecchio, no, nella scuola di Atene di Raffaello, che la scorsa settimana abbiamo messo qui, abbiamo dato un'occhiata a queste immagini, voi l'avete fatto poi con comodo, quell'immagine si trova molto facilmente. Ebbene, il nobile vecchio rappresenta Plotino, che sovrasta tutti gli altri personaggi, no, non è casuale questo fatto. Il programma educativo neoplatonico emerge dall'opera, una delle opere più importanti della storia del pensiero umano, intitolata Enneadi. Voi sapete che un Enneade è un insieme di nove oggetti, quindi Plotino ha scritto 54 trattati Porfirio di Tiro, che incontreremo a breve la prossima settimana, ha raccolto per argomenti in sei gruppi di nove, quindi in sei Enneadi, e li ha pubblicati. Il programma educativo neoplatonico, attenzione, è molto importante perché fornisce le parole chiave che costituiranno la base ideale delle moderne carte dei diritti e dei doveri, cioè delle moderne costituzioni. Il programma scolastico neoplatonico di Plotino propone di educare la persona in quanto uno intelletto e anima, no? La persona, noi siamo uno in tre ipostasi, no? Perché impari a coltivare quattro virtù cardinali, che poi abbiamo studiato a catechismo, perché queste virtù cardinali neoplatoniche sono entrate nella dottrina del cristianesimo: la sapienza, la perseveranza, la fortezza e la giustizia, e che corrispondono a quattro azioni fondamentali della nostra vita. Per vivere una vita che valga dal punto di vista qualitativo, noi dobbiamo prima di tutto studiare per favorire la cura dell'intelletto, lavorare poi per acquisire il necessario per vivere una vita che sia essenziale, cioè frugale e sobria, e meditare per fortificare la volontà, meditare, contemplare, pregare, riflettere, ognuno sceglie secondo la propria volontà, perché meditare serve per fortificare la volontà, e patteggiare, cioè per formulare regole condivise, cioè adatte alla realizzazione del bene comune. Inoltre la scuola di Plotino insegna a percorrere tre vie, no? La via della musica, per dare armonia alla vita, quindi tutti dovremo imparare a cantare o a suonare uno strumento, e il settore della musica poi per Plotino è l'arte in generale, tutti dovremmo imparare a dipingere, a disegnare, a colpire, a lavorare con una fare, tutto quello che fa maturare, ecco, la nostra capacità intellettuale nel senso dell'armonia. La seconda via è quella dell'amore solidale, cioè per creare la fratellanza nel mondo. E poi la via della filosofia. La via della filosofia, che è l'esercizio di trascendere la materia, per imparare a contemplare l'essenza ideale delle cose in modo da valutarne e gustarne la qualità. E con l'Eneadi di Plotino ha inizio quindi la straordinaria parabola del pensiero neoplatonico, un modello che ha aperto la via a tante esperienze intellettuali, prima fra tutte quella che ha portato al consolidamento della dottrina del cristianesimo. La scuola di Atene di Raffaello è un manifesto che vuole dichiarare che senza la filosofia ellenica e la filosofia neoplatonica in particolare non esisterebbe la dottrina del cristianesimo. In quell'importante laboratorio intellettuale che è la scuola di Ammonio ad Alessandria, dove ci siamo soffermati la scorsa settimana, non si è formato solo Plotino. Sappiamo che i discepoli di Ammonio, la sua morte avvenuta nel 244, prendono strade diverse, ma l'impegno e la coerenza è per tutti la stessa. Abbiamo studiato la scorsa settimana la strada che ha percorso Plotino, ora ci domandiamo quale strada hanno percorso altri studenti di Ammonio che hanno lasciato un'impronta nella storia del pensiero umano in età tardo antica. Beh, Ammonio li avrebbe lodati e sarebbe orgoglioso di loro, perché l'obiettivo del suo insegnamento è stato quello di istruire delle persone che dedicassero la loro vita ad una giusta causa, non che diventassero saccenti, no, ma che usassero la loro saggezza per battersi per una giusta causa. E Plotino si è avvicinato alla scuola di Ammonio perché casualmente, ricordate, no, mentre sconsolato si aggira nel quartiere del porto d'Alessandria, come ci racconta Porfirio della vita di Plotino, e abbiamo raccontato questi episodi, ha incontrato Origene. Ebbene, Origene che fine ha fatto dopo la morte di Ammonio e lo scioglimento della sua scuola? È un personaggio importante anche lui che dobbiamo prendere in considerazione. Guardate sul punto 1 del repertorio, Origene di Alessandria è un cristiano, e quindi è chiaro che il pensiero neoplatonico entra nella dottrina del perlomeno, la dottrina del cristianesimo entra in quel grande apparato che è la filosofia neoplatonica, e quindi gradualmente abbandona quel suo essere una sorta di teosofia barbara, come dice Plotino, un po' litigiosa, cannibalica, con un dio padre piuttosto crudele, no? Ecco, c'è un'attenuazione quindi di tutti questi elementi. Origene di Alessandria è un cristiano e oltre alla scuola di Ammonio, abbiamo già detto la scorsa settimana, frequenta la cosiddetta scuola catechetica alessandrina, in greco didascalion, fondata prima del 216 da un altro grande personaggio, Flavio Clemente di Atene, detto Clemente Alessandrino. Clemente Alessandrino, il maestro cristiano di Origene, ha scritto tre opere importanti che noi dobbiamo ricordare. Sono state molto studiate nel Medioevo, poi le incontreremo, tutte queste opere le rincontreremo strada facendo nei nostri viaggi futuri, perché è evidente che l'età tardo antica è il grande contenitore di tutto quello che verrà sviluppato successivamente. Clemente Alessandrino ha scritto il Proflectico, che vuol dire esortazione in greco, il Pedagogo, sulla figura di chi si dedica all'insegnamento, in cui sembra tracciare un ritratto di Ammonio Sacra, e Stromata. Stramomi in greco vuol dire tappeto, Stromata sono i tappeti, in cui raccoglie una serie di pensieri, Clemente, tanto provenienti dalla sapienza greca quanto provenienti dalla sapienza cristiana, tessuti insieme come quando si lavora al telaio, con fili diversi, come se si fabbricasse un tappeto, per quello che quest'opera è stata chiamata così. Dai testi di queste opere si capisce quale sia il programma del Didascalion di Clemente, una scuola che vuole avvicinare la sapienza del pensiero greco alla rivelazione cristiana, perché tra la filosofia ellenistica e la buona notizia e euangelon della risurrezione di Gesù c'è un rapporto di continuità e di sviluppo. Clemente dice ci deve essere un rapporto di continuità e di sviluppo. Dopo la morte di Ammonio, anche Origene lascia Alessandria, si trasferisce a Cesarea, città portuale, città metropoli, dove fonda una sua scuola che ha avuto una grande rinomanza. Origene ha scritto molte opere, ma quella più importante si intitola Periarco, in latino De Principis, in italiano Sui Principi. Arcon è il principio, è l'arché, è il principio, è ricordante questa parola, abbiamo all'interno di questo, del paesaggio intellettuale di questa parola abbiamo viaggiato a lungo in passato. E in quest'opera Origene sviluppa le sue tesi rifacendosi soprattutto al Timeo di Platone, che conoscete, è sempre in mano di Platone nella scuola di Atene, e alla fisica di Aristotele. Quindi capite come in età tardoantica sta prendendo il sopravvento il pensiero di Platone, piano piano entrerà in gioco il pensiero di Aristotele, poi questi due pensieri cominceranno ad essere conciliati, di Platone e di Aristotele, che sarà una delle grandi operazioni che si svolgeranno durante la cosiddetta filosofia scolastica, che è la filosofia medievale per eccellenza, che vedremo nascere prossimamente, da quest'autunno, no? E quindi la sintesi a cui perviene tra queste opere Clemente è Origene è fondamentale nella storia del pensiero umano, perché con Origene il sistema filosofico del neoplatonismo e la dottrina del cristianesimo si amalgamano in maniera decisiva. Il concetto trinitario del Dio cristiano prende corpo nel grembo laico del neoplatonismo di Ammonio e di Plotino, e Origene ne porta avanti la gestazione di questo Dio uno in tre persone uguali e distinte tra loro. E poi su questi aggettivi ci sarà naturalmente una lotta durissima nel corso dei secoli. E secondo Origene, attenzione, l'uno descritto nelle Eneadi di Plotino è il Dio Padre, che è, scrive Origene, autoteos, cioè un Dio che si è pensato da solo e che è pensiero del proprio pensiero. No, noi se ci mettiamo davanti allo specchio e ci guardiamo la mattina, no? Se avrete fatto tutti questo esercizio, comincerete a parlare, ad avere un'idea, no, di voi stessi. È evidente che quell'idea si concretizza, si concretizza in noi, perché ne viene fuori una figura. È chiaro che si concretizza in modo umano, con tutti. Cioè, quando invece Dio si mette davanti allo specchio e si guarda al mattino, cioè l'idea che si concretizza di lui è un'idea molto più forte, no? Cioè si autocrea in quanto Dio, noi ci autocreiamo in quanto esseri umani, quindi è chiaro. Quindi c'è un autoteos e sussiste di per sé ab eterno, no? Dall'eternità. Poi il logos, l'intelletto, che secondo Plotino è il prodotto dell'emanazione dell'uno, è il Dio figlio, è l'idea di Dio padre, il logos, no? È il Dio figlio, il quale è generato dal padre ed è, attenzione a questa parola, homoousios, che in greco significa della stessa sostanza del padre. Voi conoscete a memoria questa espressione, no? Ma cioè, in quanto generato ha un titolo e una qualità inferiore al padre, no? È quindi, spiega Origene, un deuteros Deus, cioè un Dio, deuteros in greco vuol dire secondo, che sta in seconda posizione, quindi di seconda categoria, perché è chiaro, no? Cioè, è evidente che se questo deriva dal padre, è chiaro che il padre sarà superiore. Origene, tra l'altro, questa affermazione la prende dal Vangelo secondo Giovanni, dove Gesù dice che il Logos, e così Giovanni dice, c'è il padre è più grande di me. Quindi Origene prende naturalmente questa affermazione dal testo del Vangelo di Giovanni per fare questa considerazione che è anche logica. Che importanza ha, afferma Origene, se il Dio figlio è di seconda categoria? Cioè l'importante è che la sua natura sia quella di vero maestro, e anche qui si rifà al testo del Vangelo secondo Giovanni, sul quale noi abbiamo fatto una serie di osservazioni, se ricordate? Le abbiamo fatte proprio in questo senso, se ritornate su quei percorsi ve ne accorgete. È più importante che Gesù Cristo sia il vero maestro che insegna con umanità la via della salvezza, piuttosto che un essere divino con caratteristiche mitiche come quelle delle antiche divinità del passato, che sono solo metafore, dice Origene. C'è questa affermazione che sembra sottovalutare la figura divina di Gesù Cristo, è un'enunciazione di coerente razionalità che è derivante dal Timeo di Platone, dal programma della scuola di Ammonio e dalla riflessione di Plotino, e naturalmente, come abbiamo detto, dalle citazioni che arrivano dal Vangelo secondo Giovanni. Ma guardate, questo costerà ad Origene la condanna di eresia. Quando con i concili del IV e del V secolo, in un clima di grande conflittualità, soprattutto con il sorgere di tendenze fondamentaliste, ahimè lo vedremo, si va consolidando la struttura ideologica del cristianesimo. Cioè le tesi di Origene, che vengono fatte proprie da molti altri pensatori, vengono dichiarate eretiche e condannate nel corso del primo concilio ecumenico tenuto a Nicea nel 325 per volontà dell'imperatore Costantino, che impone il suo potere autoritario. La prossima settimana andremo a Nicea e parteciperemo anche noi a quel concilio, quindi vedremo, toccheremo con mano. Origene è già morto da 70 anni a Nicea, ma subisce lo stesso una condanna che viene rinnovata dal concilio di Efeso del 431 e da quello di Calcedonia nel 451. Tuttavia, l'impronta lasciata da Origene nella dottrina del cristianesimo rimane in modo ben visibile, perché la prerogativa del figlio Gesù Cristo è diventata quella formulata da Origene. Il figlio è homo usios, della stessa sostanza del padre. La sostanza usia è la prima categoria di Aristotele, e su questo torneremo, e questa è la formula contenuta nel credo, no? Nel simbolo niceno, così si chiama il credo, che è un testo che noi conosciamo a memoria, e ha una storia, vedete, molto lunga, molto significativa, molto affascinante. Lo si recita così nelle chiese tutti i giorni, molto meccanicamente, senza riflettere su quello che è il grande lavoro filologico che c'è su quel testo, e anche sugli scontri che ci sono stati su quel testo, e quindi ahimè si perdono molte cose, la liturgia è la liturgia, non si può stare lì a riflettere troppo, è la scuola che si deve pensare. Sarebbe opportuno, anche se noi non abbiamo nessuna autorità per dirlo, la scuola pubblica non ha autorità per dire questo, ma diciamolo lo stesso, sulla scia dell'alfabetizzazione culturale e funzionale, sarebbe opportuno che cessasse ufficialmente l'emarginazione di Origene, il quale conclude il suo ragionamento affermando che tra l'autoteos, il Dio padre, e il deuteros Deus, il Dio figlio, proprio perché non sono sullo stesso piano, ma scrive Origene, è normale che un padre e un figlio non siano sullo stesso piano, no? È evidente, no? È evidente, no? Un padre si preoccuperà di allevare un figlio, quindi no? per anni lo seguirà nella sua educazione. È chiaro che il valore che ha un padre dal punto di vista della crescita di un figlio è maggiore, no? Poi dopo è chiaro che sono due persone che hanno gli stessi diritti e gli stessi doveri, ma si instaura un rapporto, scrive Origene, di reciproco amore nel corso del quale, afferma Origene, il Dio Padre emana lo spirito che corrisponde nel pensiero del neoplatonismo all'anima del mondo emanata dall'uno, e questo Spirito Santo vivifica tutto il creato. Quindi vedete che Origene costruisce in modo logico e razionale l'immagine, la struttura del Dio cristiano: il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Ora, si completa così la struttura portante di quella che diventerà per passaggi successivi, e guardate, sono numerosi i trattati che nel corso del terzo, del quarto, del quinto secolo sviluppano questo argomento. Fra un po' incontreremo Agostino di Tagaste e Vescovo di Ippona, il quale scriverà un trattato intitolato De Trinitate, sulla Trinità, dove anche lui costruirà, metterà a punto qualche cosa che vedremo. Ma la forma del Dio cristiano, quindi la Santissima Trinità, il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo non nasce con la bacchetta magica, cioè non nasce dal nulla, cioè nasce da una lunga e travagliata operazione intellettuale. E nella storia dell'arte il tema della Trinità ha favorito la creazione di oggetti magnifici, non solo di carattere religioso, perché utili alla riflessione intellettuale, perché c'è una riflessione intellettuale, no? Abbiamo detto, abbiamo cominciato con Origene, sulla rete ci sono più di 3 milioni di siti che fanno riferimento al termine Trinità. Ora noi in particolare possiamo fare ricerca, guardate, abbinando due parole, Trinità e Masaccio, conoscete questi due termini, in modo da poter osservare o riosservare un famoso dipinto intitolato La Trinità, pescato da Masaccio e Tommaso di Ser Giovanni di Simone Guidi, tra il 426 e il 1426-1428. E quest'opera, secondo il parere unanime di tutte le studiose e gli studiosi, contribuisce in modo fondamentale alla nascita del Rinascimento. Guardate, Giorgio Vasari, nella sua celebre opera sulle vite degli uomini illustri, dei pittori, scrive: Masaccio dipinge una volta, no? A mezza botte, tirata in prospettiva così bene che pare che sia bucato quel muro, perché ecco, la prospettiva, ora questo è il tema, la parola chiave che sta, poi la troveremo, l'abbiamo già trovata in altri percorsi, ma la incontreremo. E la Trinità di Masaccio, di cui potete leggere la storia della sua composizione sulla rete e su una guida di Firenze, per giunta voi sapete che si trova nella terza campata della navata sinistra di una basilica che tutti sapete dov'è, Santa Maria Novella, e quindi la si può facilmente andare a vedere o a rivedere dal vivo in questa cittadina vicino alla grande metropoli di Bagnaripoli che si chiama Firenze. Fate quindi una visita alla Trinità di Masaccio in Santa Maria Novella per osservare i vari personaggi raffigurati. Potete prendere qualche appunto o leggere qualche appunto sulla guida, no? E poi sfruttando l'opportunità di vivere a Firenze, fate anche una visita alla Basilica, al Ponte e alla Piazza di Santa Trinità. Il legame tra Firenze e la Trinità è molto saldo, e quindi compiti per le vacanze. il legame tra Firenze e la Trinità è saldo, e non possiamo non ricordare quando si sia distinto il nostro compagno di strada Dante Alighieri nel definire la Trinità con la metafora poetica. Guardate, la prima definizione che Dante crea del Dio trinitario la si trova, e sta molto attento Dante a raffigurare bene il Dio, per non cadere in qualche eresia, evidentemente è molto attento quando anche perché legge le opere fondamentali che qui Dante conosce il De Trinitate di Agostino di Ippona e quindi evidentemente ci lavora con arte e senza la poetica e la filosofia dell'età tardo antica non ci sarebbe la Divina Commedia, attenzione, lo scrive Dante, lo dice in continuazione quali sono le sue fonti e quindi nell'inferno della Divina Commedia c'è un punto strategico. Dante, accompagnato da Virgilio, non a caso, si trova, l'abbiamo già messo in evidenza alla fine del viaggio dello scorso anno, davanti a una porta, e su questa porta che immette nell'inferno c'è una scritta che spiega come e perché l'alto fattore, state attenti perché questo termine ricorda il demiurgo del Dio di Platone, non solo lo ricorda, ma Platone lo chiama così, il demiurgo, e Dante lo utilizza, e abbia creato questo luogo che raccoglie le genti dolorose che hanno perduto il ben dello intelletto. E guardate, questa è una bella definizione neoplatonica dell'anima. Il ben dello intelletto, sì, perché l'uno emana l'intelligenza, l'intelletto emana l'anima, quindi il ben dello intelletto e l'anima, attenzione, perché l'operazione che fa Dante è corretta dal punto di vista, e lui vuol fare delle operazioni corrette, prima di tutto perché si tiene ad essere considerato un intellettuale che sa queste cose, e poi perché deve necessariamente non temere, non vuole temere nulla dal punto di vista di quella che è la censura, già il esilio che sta pagando per i motivi politici, se ci si mettono anche quelli religiosi, siamo quelli. Naturalmente Dante spiega che l'alto fattore ha la forma del Dio cristiano, che si caratterizza in tre persone: la divina potestate, è il padre, la somma sapienza, è il figlio, e il primo amore è lo Spirito Santo. Ecco, questo è il modo con cui Dante definisce sempre il Dio cristiano, cercando delle metafore adatte per dire, ecco, dire tre persone uguali distinte con le loro caratteristiche. E beh, leggiamo questo frammento, no? Questi 18 versi che portano la sapienza poetica e filosofica dell'età tardo antica a nutrire la sapienza poetica e filosofica dell'età medievale. Siamo nel canto terzo, ecco, dell'inferno, sono i primi 18 versi, possiamo leggerli insieme. Per me si va nella città dolente, per me si va nell'eterno dolore. C'è questo cartello sulla porta, c'è scritto, sono queste parole: per me si va tra la perduta gente, giustizia mosse il mio alto fattore, fecemi la divina potestate, la somma sapienza e il primo amore. Attraverso questa porta, no, si entra nell'inferno, no? E l'inferno c'è perché esiste la giustizia divina, giustizia mosse, e gli ha fatto Dio la divina potestate, la somma sapienza e il primo amore. Dinanzi a me non fur cose create se non eterne, e Dio eterno duro, lasciate ogni speranza voi che entrate. Queste parole di colore oscuro di Dio scritte al sommo di una porta, per Dio, maestro, il maestro di Egitto, il senso lordo è duro, non capisco quasi nulla. Ed egli a me come persona accorta, qui si conviene lasciare ogni sospetto, ogni vietà conviene che qui sia morta, noi siamo venuti al luogo, Ovidio, t'ho detto, che tu vedrai le genti dolorose che hanno perduto il ben del loro intelletto. E Origene, durante la persecuzione dell'imperatore Decio, viene incarcerato e nel 254, a 70 anni quando Origene, muore eroicamente in prigione a Tiro per le torture ricevute e i maltrattamenti subiti. Vogliono che lui denunci gli altri cristiani, ma lui non parla naturalmente. Tuttavia, guardate, lui non ci teneva particolarmente a morire martire. Origene è uno di quelli che non appartiene ad una corrente intransigente che vuole il martirio, non ha una mentalità fondamentalista, muore perché non vuole tradire gli altri, ma questo pensiero, che non ci teneva particolarmente a morire martire, quello di preservare doverosamente per quanto è possibile la propria vita, ci fa incontrare, conoscere un personaggio legato ad Origene, no? Appartengono alla stessa linea di pensiero, che è Cecilio Cipriano, altro personaggio significativo che dobbiamo incontrare. Guardate sul punto 2 del repertorio. Cecilio Cipriano, 200, circa 258, è nato a Cartagine e ha avuto una raffinata educazione scolastica ed è stato professore di retorica. Abbraccia il cristianesimo nel 246 dopo aver conosciuto Origene e nel 248 viene eletto vescovo di Cartagine. Nel 250, appunto durante la persecuzione dell'imperatore Decio, la comunità di Cartagine si disperde per evitare di essere decimata e anche Cipriano lascia la città domandandosi se sia proprio necessario cercare sempre la via del martirio, perché c'è chi lo dice in questo momento e c'è uno scontro all'interno del cristianesimo. E difatti, quando in seguito alla morte di Decio nel 251 rientra a Cartagine, si consulta per via epistolare con Origene, il quale già sosteneva che bisognava usare misericordia nei confronti di chi per debolezza e per paura aveva nascosto la sua appartenenza alla comunità cristiana, e quindi Cipriano ritiene opportuno perdonare e riammettere quei cristiani, attenzione, chiamati lappi, dal verbo latino labor, che significa vacillare, che durante la persecuzione avevano nascosto la propria fede. E il verbo vacillare, beh, succede anche a noi, vacillare ogni tanto, no? Tante questioni, richiama altri termini significativi, come barcollare, tentennare, traballare, ondeggiare, oscillare, ciondolare, dondolare. Bene, che cosa vi fa venire in mente uno o più di uno di questi verbi? Beh, scrivete quattro righe in proposito, tutti abbiamo barcollato, tentennato, abbiamo visto cose, far confessione, tentennare, traballare, ondeggiare. Per comprendere in quale situazione emerge la questione dei lapsi, noi dobbiamo conoscere ciò che sta succedendo sul piano delle avvenimenti, e per prima cosa dobbiamo dire che ci troviamo di fronte ad un nuovo paesaggio intellettuale. Cioè, dopo l'uccisione di Caracalla nel 217 comincia una fase di anarchia militare che dura circa 50 anni, perché l'esercito frantumato e continuamente in rivolta proclama e uccide gli imperatori che si succedono uno dopo l'altro tra congiure e guerre civili, mentre i popoli stranieri o i barbaroi, barbaros in greco vuol dire straniero, soprattutto i goti, gotut, l'uomo del nord, goti sono gente, svalicano le frontiere orientali e occupano zone del territorio dell'impero che lo Stato romano non riesce più a controllare. Guardate sul punto 3 del repertorio. Alla metà del terzo secolo lo Stato romano è sull'orlo della rovina definitiva, ma ancora una volta si salva per opera di una serie di imperatori di nazionalità illirica, siamo nella penisola balcanica, in quella terra che si chiama la Dalmazia oggi, che sono stati chiamati restauratori. Adesso noi, siamo nel 248, ci troviamo dinanzi quindi al paesaggio intellettuale degli imperatori restauratori. Il primo di questi è Decio Traiano, attenzione, Traiano l'abbiamo già incontrato, appartiene agli Antonini, ma lui prende anche questo nome, che io lo danno, Decio, che dopo essere stato un autorevole senatore, viene, nel 248, acclamato imperatore, riesce a domare l'anarchia militare e a restaurare la tradizione repubblicana dell'impero. Decio restituisce i poteri dell'amministrazione civile al Senato e vuole rinvigorire lo spirito della romanità, istituendo l'obbligo della professione di fede nella religione tradizionale romana. Dice, le cose vanno male perché noi abbiamo perso le nostre tradizioni, arrivano tutti questi culti che ci sono nati, quindi bisogna che noi riacquistiamo le nostre tradizioni, quelle che arrivano dal mondo di Milano, se no, le conoscete, no? E quindi con un editto del 250 ordina che ogni cittadino deve possedere un attestato, un libretto, libellum, un libretto, una specie di carta d'identità, con i propri connotati, da cui deve risultare che questo cittadino ha compiuto il pubblico sacrificio agli dèi. Questo decreto fa scatenare la persecuzione contro i cristiani, i quali cominciano a domandarsi però se sia meglio subire la galera e il martirio o seguire la via del compromesso per non essere annientati. Cioè, c'è chi comincia a dire, vabbè, cosa ci conta prendere il livello? No? Cioè, prendiamo il livello, facciamo sacrificio agli dèi e poi noi nel nostro cuore continuiamo ad essere cristiani, che c'è bisogno di cominciare, anche perché dobbiamo sopravvivere, quindi no, comincia un dibattito di questo tipo, capite? Cipriano, già autore di un certo numero di opere, subito dopo la morte di Origene, scrive un trattato intitolato De Lapsis. Cioè, il termine lapsi, guardate, viene ad assumere il significato di coloro che hanno temporaneamente vacillato e quindi perso la memoria, no? Insomma, io mi sono dimenticato in quel momento di essere cristiano e quindi ho fatto una professione di fede nei confronti degli dèi. E voi sapete che il dottor Freud utilizzerà, come ha fatto con tantissime di queste questioni che abbiamo visto nel corso degli anni, il termine lapsus per definire una particolare forma di dimenticanza. Quando ha dovuto chiamare un lapsus con un nome, no, ormai lo chiamiamo così, ha utilizzato, ha ripreso il tema dei lapsi che si è creato in età tardo antica e lo metti, infatti noi che cos'è un lapsus? Cioè la dimenticanza di qualcosa che noi sappiamo di sapere, no? È chiaro. E nel quale Cipriano, in questo trattato, affronta il problema della riammissione mediante un percorso di recupero nella comunità ecclesiale dei cristiani che avevano nascosto la loro fede, cioè avevano accettato il libellum pagano sotto l'incalzare della persecuzione e che poi si erano pentiti. Ora, sul tema dei lapsi nasce un vivace, chiamiamolo così, ma dibattito è molto animato e anche il vescovo di Roma, il Papa Stefano, è d'accordo con Cipriano proprio nel momento in cui tra la Chiesa di Cartagine e di Roma è in corso un'animata disputa, vedete le dispute sono tante, sul modo di impartire il battesimo, ma questa controversia viene interrotta dalla persecuzione, perché qual è la controversia? Diciamola in due parole, qui bisognerebbe entrare, no, i lapsi, sì, allora ripeto, dobbiamo ribattezzarli oppure no? E c'è chi sostiene, che dice no, battezzato una volta, battezzato per sempre, no, se uno già al livello va ribattezzato da capo, quindi deve rifare il catecumeno, e c'è una disputa che dura un po' di tempo, però la controversia viene interrotta dalla persecuzione ancora più violenta di quella di Decio, dell'imperatore Valeriano del 257. Cipriano viene arrestato ed esiliato, mandato in lavoro forzati, ma in seguito viene richiamato a Cartagine dal proconsole Galerio, viene nuovamente processato, condannato e giustiziato il 14 settembre del 258. Anche Cipriano, come origine, non ci teneva molto a subire il martirio, ma poi l'ha accolto naturalmente con animo sereno. Il sistema del lapsus, cioè della temporanea dimenticanza, permette alle comunità cristiane del III e del IV secolo di resistere meglio, naturalmente, alle persecuzioni. E è successo che una vostra dimenticanza abbia provocato qualche inconveniente? Beh, scrivete, no? Scrivete quattro righe a proposito, a volte ci dimentichiamo di qualcosa di importante e continuiamo. Ora, l'importante è che non vi siate mai dimenticati che mercoledì sera tra Origene e Cipriano c'è identità di vedute, vedete, mentre un disaccordo ideologico e intellettuale c'è tra Origene e uno scrittore geniale e poliedrico che si chiama Quinto Tertulliano. Il qua altro tipo, altro carattere, altra tendenza nella Chiesa Sardo Antica, attenzione, il quale è autore di molte opere e della più brillante apologia dell'età Sardo Antica. Tertulliano, con un vigoroso stile passionale e conservate dissertazioni giuridiche, influenza il dibattito che avverrà sul tema del rapporto tra lo Stato e la Chiesa, che è un tema sempre di grande attualità. Chi è Tertulliano? Di che cosa tratta nelle sue opere apologetiche, per le quali è passato la storia del pensiero umano? Intanto diciamo che in questo periodo tardo antico degli imperatori restauratori, Decio, Valeriano, Gallieno, Claudio II il Gotico, Aureliano, Diocleziano, è la Chiesa africana, vedete, a distinguersi sul piano culturale. Cartagine, Alessandria, sono lì, ecco, una... Guardate sul punto 4 del repertorio. Anche Quinto Tertulliano nasce intorno al 160 a Cartagine e questa città, vedete, dal secondo secolo è rifiorita ed è diventata veramente un notevole centro culturale. Tertulliano è figlio di un centurione della corte proconsolare. Suo padre è un pagano che avversa il cristianesimo e vuole che suo figlio riceva un'accurata educazione retorica sui testi letterari e filosofici degli autori classici. E non sa che così ne farà un cristiano molto colto, difensore del cristianesimo. Tertulliano acquisisce un'ottima conoscenza della lingua greca, che parla e scrive correttamente, ed entra in possesso anche di una profonda cultura giuridica, diventa avvocato e svolge questa professione in Africa e poi a Roma. Aderisce al cristianesimo in età matura, intorno al 195, per motivi non precisabili, non sappiamo bene, per forse colpito dalla serenità con cui i cristiani affrontano il martirio. Gerolamo, il nostro informatore privilegiato di quest'anno, ci informa che Tertulliano si sposa e assume, si è sposato a questo punto della sua vita, si è sposato e poi assume un ruolo direttivo nella Chiesa cartaginese. Ma poi entra nel movimento di Montano, ricordate Montano, abbiamo studiato la corrente intransigente del montanismo subito dopo la vacanza pasquale, di cui condivide il rigore e l'intransigenza morale. Poi però si stacca anche dal montanismo e fonda una corrente ancora più estremista, chiamata dal suo nome dei Tertullianisti. Guardate, la data della sua morte è incerta, Gerolamo la colloca nel 240, e famosi sono gli scritti apologetici di Tertulliano, nei quali rivendica apertamente, e questo è un fatto importante, se questo Tertulliano non finisce per essere il paladino dei fondamentalisti, rivendica la libertà religiosa e giustifica la dottrina cristiana attraverso lucide argomentazioni giuridiche e dimostra che non c'è alcuna legge che i cristiani stiano violando. E Tertulliano esprime queste idee con toni ironici e sarcastici assai pungenti in un'opera intitolata Ad Nazione, ai popoli, del 197. Nello stesso anno indirizza ai governatori imperiali delle province, vedete, lui scrive ai quadri direttivi, perché responsabili delle persecuzioni e dei processi contro i cristiani, la sua opera più famosa è intitolata Apologeticum. Difatti Tertulliano è famoso nella storia del pensiero umano per quest'opera, l'Apologeticum, in 50 capitoli. Nell'Apologeticum Tertulliano diventa l'avvocato difensore della causa cristiana e in quest'ottica verrà sempre utilizzato e dimostra che le persecuzioni e le condanne sono pretestuose, ne è prova che i cristiani vengono messi in libertà quando negano di appartenere alla Chiesa. Confuta poi le accuse di delitti come il sacrilegio, la lesa maestà, l'immoralità, ritorcendoli contro gli stessi accusatori, ed esalta la vita pura e innocente delle comunità cristiane, l'amore del prossimo e anche il rispetto verso la persona dell'imperatore. E infine sostiene la superiorità della dottrina di un solo Dio creatore e ordinatore del mondo nei confronti del politeismo e dimostra l'inutilità delle persecuzioni, perché, scrive Tertulliano, il sangue dei martiri è fecondo e genera credenti, e quindi è chiaro che lui ci crede nel martirio come strumento politico con cui ci si impone, no? E l'Apologetico, guardate, è un capolavoro nel suo genere, e lo stile per lo stile soprattutto con cui è scritto. Tertulliano scrive con uno stile poderoso, ma il fatto è che anche ai limiti del fanatismo, sia nella forma che nei contenuti. Qui c'è una mentalità intransigente, fondamentalista. In quale di questi termini, esaltazione, entusiasmo, ammirazione, fissazione, mania, delirio, faziosità, mettereste per primo accanto alla parola fanatismo? Scegliete, fate questo esercizio di investimento in intelligenza e scrivetela. C'è una manifestazione di fanatismo che esplorate particolarmente ultimamente? Scrivete quattro righe, c'è qui una vasta possibilità. Tertulliano si esprime con uno stile linguistico di straordinaria potenza drammatica, tesa, concentrata, ricca di allegorie non immediatamente facili da capire, una potenza originale e diversa da quella della cultura del tempo. Guardate, lo stile di Tertulliano, come abbiamo detto, contiene elementi di fanatismo che purtroppo ispireranno il pensiero dei movimenti più intransigenti che si svilupperanno nei secoli successivi, quando i cristiani fondamentalisti, sebbene siano una minoranza, diventeranno loro stessi persecutori dei pagani. Ed è probabile che Tertulliano avrebbe dissentito però da questa operazione, visto che lui scrive sulla libertà religiosa. Quindi, ora, per capire il pensiero intransigente di Tertulliano, dobbiamo presentare il catalogo delle sue opere più importanti. A volte l'intransigenza di Tertulliano non è condivisibile, non lo è per esempio quando dimostra di avere una gran paura delle donne. Ecco, Tertulliano è uno dei primi di questi personaggi che mette in evidenza questo fatto. Sono tanti nell'età tardo antica all'interno del cristianesimo, i quali sono attratti dal mondo femminile, dalle donne, dal corpo femminile, dal desiderio, no? E per questo loro reagiscono con una violenza che spesso non è giustificata. Allora, quindi, mentre su certi temi, poi ci hanno lasciato in eredità, queste cose. Guardate che non risolviamo il problema di quello che con un brutto neologismo chiamiamo il femminicidio, facendo delle fiction, scrivendo delle petizioni. Questo è un problema che si rimuove andando a prosciugare quel grande arbitrino che è la palude del mondo di Janus. Allora, tutti dicono che è un problema culturale. Se è un problema culturale, vuol dire che si vuole una profonda campagna di alfabetizzazione culturale e funzionale che rimuove gli errori e ricostruisce. Quindi anche perché tutte queste questioni, questioni che riguardano la violenza, che sono tante le questioni in corso, quella sulle donne preoccupante proprio perché nasce da un asserto che è veramente pericoloso: l'ho uccisa perché l'amavo, no? Cioè, questo è il quindi su questo bisogna partire da lontano sul valore che hanno le parole chiave. Su certi temi le prese di posizione severe di Tertulliano non sono invece fuori luogo. Guardate sul punto 5 del repertorio. Sulla scia dell'apologetico, Tertulliano scrive numerose opere dal contenuto intransigente che poi saranno la biblioteca del cristianesimo fondamentalista, del cristianesimo intransigente. Ad Martias, ai martiri, che è una lettera indirizzata ai cristiani incarcerati a Cartagine. A Cartagine per incuria scegliere la morte, non ritrattate, no? Scegliete il martirio. Forse sarebbe stato bene che ognuno scegliesse. Ora, in dei spettacoli, sugli spettacoli invita i fedeli a non frequentare gli spettacoli circensi in quanto immorali e fonte di corruzione, qui bisogna vedere, ma nel De Iunio Adversus Fiscos, sul digiuno contro gli psichici, esalta il più rigoroso ascetismo contro le tendenze moderate e accomodanti della Chiesa di Roma. Attenzione, perché Tertulliano chiama psichici in modo dispregiativo i membri della Chiesa di Roma, i quali riflettono se si debba trattare con la colonna o no, no? Sostenendo l'obbligo di prolungati digiuni, Tertulliano quindi soffre di misoginia, pensa alle donne come esseri subalterni o diabolici che ti seducono e quindi ti inducono sulla via del peccato, e in realtà avrebbe dovuto un po' curarsi da questo, e condanna la diaconia femminile e il suo pensiero va successo perché le donne verranno escluse poi dai ministeri, perché questa intransigenza porta intransigenza, no? Anche nella Chiesa di Roma, che è invece più accomodante. Scrive il De cultu femminarum, cioè dell'abbigliamento femminile contro il lusso delle donne, la cui ricercatezza nell'abbigliamento e nella cura della persona sono indice di vanità e di peccato. E il De virginibus velandis, le ragazze siano velate, in cui sostiene l'obbligo per le giovani donne cristiane di velarsi in pubblico perché sono spose di Cristo. E questo noi per quanto riguarda il velamento guardiamo all'Islam, alla cultura musulmana. Il prossimo anno noi dovremo studiare o ristudiare la nascita della letteratura del Corano, naturalmente, che avviene in età alto medievale, però anche nella cultura cristiana. Io che ho cominciato a viaggiare degli anni fa nei meridioni cristiani dell'Italia e dell'Europa, tutte le donne erano tutte coperte, e viene da lontano questo, da questi ammonimenti che sono entrati nella tradizione. Poi ad uxore, alla moglie, in cui prescrive alle mogli di mantenersi caste dopo la morte del marito. Vedo che a me non prendo l'operazione, ma neanche vedo che seriose che vogliono ricominciare ad avere una loro vita di relazione. Ora scrive De exhortatione castitatis, esortazione alla castità, il De pudicitia sul pudore, dove tratta i problemi della vita matrimoniale negando fondamentalmente i diritti della donna, E quindi riprendendo anche le leggi Giulia, no? Noi abbiamo visto lo scorso anno messe in atto da Augusto, e con intransigenza condanna come adultere le vedove che si risposano e pretende dalle donne una vita di rinunce, di sacrifici. Sebbene la buona notizia della risurrezione di Gesù si sia presentata come un elemento di liberazione per le donne, cioè che sono state le prime testimoni della risurrezione, e la letteratura dei Vangeli tra l'altro ha già codificato questo fatto, ma la corrente intransigente tertulianista, misogina, disprezzatrice delle donne, smorza sul nascere questo processo di liberazione, ahimè. E un tema condivisibile, quello pacifista posto da Tertulliano nel De Corona Militis, la corona del soldato, sull'importante problema dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa, in cui Tertulliano spiega che il cristiano non deve servire nell'esercito, affermando sarà permesso avere a che fare con la spada se il Signore afferma che morirà di spada, gli avrà usato la spada, e va bene. Poi va bene, arriverà Costantino e nella cristianità ci saranno scelte diverse, ma nel deidolatria, l'idolatria, Tertulliano dichiara che i cristiani non devono partecipare alla vita pubblica e devono rifiutare ogni professione, persino quella del maestro, perché comporta un coinvolgimento con il mondo e la cultura pagana e con le pratiche idolatriche. E infine, nel De fuga persecuzione, sulla fuga durante la persecuzione, Tertulliano proclama l'obbligo per il cristiano di non sottrarsi alla persecuzione voluta da Dio, scrive, per la purificazione dei peccati. Naturalmente, soprattutto su questo ultimo tema, Origene e Cipriano, tolleranti sui lapsi, dissentono. E noi capiamo che il pensiero del cristianesimo dell'età tardo antica è molto eterogeneo e la conflittualità interna è molto alta, e questa situazione, il contrasto tra diverse concezioni, tra atteggiamenti intransigenti e concilianti, non cesserà mai. Voi in quale situazione avete deciso di non comportarvi con intransigenza? Scrivete quattro linee a proposito, perché abbiamo qualcuno ha scritto quando ci siamo comportati con intransigenza. Qui ci sono dei momenti in cui porremo e poi mentre gli altri apologisti, a cominciare da Giustino, che abbiamo incontrato a marzo, da Origene a Cipriano, tentano di razionalizzare il cristianesimo, guardate, Tertulliano, e ora parliamo del Tertulliano filosofo, perché si dice, scrive delle cose che sono interessanti e che hanno in qualche modo un riscontro poi nella storia del pensiero. Tertulliano considera la filosofia come la madre di tutte le eresie, e questo rifiuto per la filosofia lo descrive con così tanta passione, perché è un gran passionalone, che lo fa diventare una vera e propria posizione filosofica. Vedete, Tertulliano scrive così bene contro la filosofia che questa sua contrarietà diventa una posizione filosofica, no? Che poi verrà utilizzata nel tempo, no? La filosofia, scrive Tertulliano, è la mortale nemica della religione che si deve basare sulla fede. Beh, leggiamo una pagina dal De Idolatria, sull'idolatria, che ha un fascino particolare, perché Tertulliano suona contro gli scrittori colti, esalta la non conoscenza delle classi subalterne e delle anime semplici, perché Tertulliano è uno che fa una scelta di classe per giunta anche, che non si sono formate nei suoi libri, né nelle biblioteche, ma nella vita reale, perché pensa Tertulliano c'è un sapere innato, cioè c'è una verità cogenta che è quella data dalla fede. Di questo concetto, guardate, si servirà largamente la teologia medievale nei secoli successivi. Più uno ha fede e più in qualche modo conosce in modo innato le cose che riguardano la verità. E questo, ma la polemica antifilosofica, antirazionalista di Tertulliano lo porta ad elaborare il concetto dell'atto di fede come se fosse un paradosso basato sull'assurdo, e Tertulliano crea una formula che è diventata famosa nella storia della filosofia: credo quia assurdo. Credo proprio perché credere alle cose in cui noi cristiani crediamo è una cosa assurda, no? Perché abbiamo un Dio che è paradossale, perché la fede è qualcosa di paradossale, cioè è un salto nel vuoto che presuppone l'irrazionalità, per cui diventa l'anticipatore di una concezione filosofica che si è sviluppata fino ai nostri giorni, la filosofia dell'assurdo, il teatro dell'assurdo, ma poi queste cose le vedremo. Tertulliano in realtà rientra anche lui tra i pensatori che fondano il messaggio evangelico con la tradizione filosofica, anzi è lui il primo scrittore che trae dal linguaggio filosofico dei classici latini i termini e le formule di cui si serviranno largamente i filosofi medievali. E ora leggiamo questo brano per renderci conto della scrittura di Tertulliano, della forma e dei contenuti, dal De idolatria. La fede è tale perché è creduta contro tutti gli argomenti contrari che la filosofia basata sulla ragione le può opporre. Anzi, nel momento in cui i motivi della fede venissero dimostrati, la fede scomparirebbe, ed è per questo motivo che l'assurdità prevale sulla logica. È dalle idee platoniche che nascono gli eoni, abbiamo studiato gli eoni degli gnostici, che hanno dato le idiozie gnostiche. È inaccettabile che la divinità derivi dagli stoici e che dagli epicurei derivi il concetto dell'annientamento dell'anima. Infelice è Aristotele, vedete, colpisce tutte le varie correnti filosofiche, il quale fornisce una logica evasiva nelle sue argomentazioni, improbabile nelle sue conclusioni, polemico nelle sue dispute, noioso persino a se stesso. Questa è diventata famosa poi nel corso della storia della filosofia, che risolve ogni cosa al fine di non risolvere nulla. Cosa ha a che fare Atene con Gerusalemme, l'Accademia con la Chiesa? Non abbiamo bisogno di curiosità dopo Gesù Cristo, né di indagini dopo la buona notizia della risurrezione. Il Figlio di Dio nacque. Io non mi vergogno di ciò, per il motivo che è vergognoso. Il Figlio di Dio morì. Ciò è credibile per la semplice ragione che è assurdo. E dopo essere stato bruciato, risuscitò. E ciò è certo perché è impossibile. E quindi io credo proprio perché è assurdo credere. Credo, quindi è assurdo. Non è a te che indirizzo me stessa o anima che è plasmata nelle scuole, istruita nelle biblioteche, vomiti un fondo di saggezza accademica, ma a te, anima semplice e incolta di chi non possiede niente altro ed ha formato tutta la sua esperienza agli angoli delle strade, ai crocicchi e nelle fattorie. Io ho bisogno della tua esperienza, dal momento che nel piccolo bagaglio della tua esperienza nessuno crede. È il segreto deposito del sapere, congenito e innato, che contiene la verità. E questo non è il prodotto dell'insegnamento del secolo. L'anima viene prima della letteratura, le parole prima dei libri, e l'essere umano nella sua corporeità viene prima del filosofo e del poeta. Non ti lamentare se la tua vita si indebolisce, perché è meglio che tu non veda le opere idolatriche del mondo pagano. Impara piuttosto a vedere il creato con l'occhio dell'anima. L'unica forma di conoscenza che il creatore ci ha dato è quella sensibile, e la rivelazione è avvenuta attraverso i sensi dell'udito e della vista. Quindi tutto ciò che esiste è corporeo, ed è l'anima stessa è corporea e si trasmette dai genitori ai figli, ed è per questo che possiamo parlare di occhio e orecchio dell'anima. Perfino gli angeli e Dio sono esseri corporei, e amando la parte corporea dell'essere umano che Dio si è incarnato, e Gesù risorgerà con il corpo. ed è Sertoriano molto abile a costruire una situazione in cui nega assolutamente la razionalità, ma lo fa con la ragione, quindi è chiaro che la sua antifilosofia diventa una filosofia. Perché ora, dopo la lettura di questo brano, nel nostro cammino incontriamo una scrittrice che si chiama Anna Maria Orsello? Forse l'avete sentita nominare, e bisogna conoscere, prima di tutto per conoscerla e poi per dipanare un intreccio filologico che Tertulliano ci ha lasciato ora in eredità e che è interessante. Anna Maria Ortese è nata a Roma nel 1914 e nel periodo della seconda guerra, del secondo dopoguerra, dopo la seconda guerra mondiale, ha vissuto a lungo a Napoli e poi in molte città italiane. Guardate, ha cambiato 36 volte residenza e ha svolto ad alto livello la professione di giornalista, quindi si è spostata da un giornale all'altro. È morta in Liguria a Rapallo 15 anni fa, la Ortese, il 10 marzo del 1998. Guardate, molte notizie sulla biografia di questa scrittrice le trovate facilmente nelle pagine di presentazione dei suoi libri e nei siti a lei dedicati sulla rete. La figura di questa scrittrice è ancora quasi sconosciuta rispetto al valore della sua opera e del suo stile particolare, che sta tra il neorealismo e il realismo magico di impronta sudamericana. La Ortese vorrebbe abolire la realtà e trasfigurarla con qualche cosa di più umano, perché spesso la realtà è particolarmente più umana. La Ortese ha avuto importanti riconoscimenti, oggi viene annoverata tra i classici della letteratura mondiale. Guardate, i suoi libri sono più letti all'estero che in Italia. Ma lungo il corso della sua esistenza ha patito per l'isolamento, per la solitudine, per i lutti familiari, per le umiliazioni sul piano letterario e editoriale. Beh, non aveva un carattere facile, Anna Maria Ortese. Aveva 79 anni quando la critica letteraria ha cominciato a prenderla seriamente in considerazione, come una grande scrittrice. L'Ortese, parliamone al presente, è un personaggio difficile e per tanti versi scomodo, capace di critiche e di posizioni molto dure, intransigenti, in un paese in cui la vita intellettuale è sempre stata caratterizzata dal compromesso e dallo schieramento ideologico. Nel 1954 lascia polemicamente Napoli perché ingiustamente accusata dai suoi compagni intellettuali di scrivere contro Napoli. C'è una caratteristica di cui dobbiamo tenere conto quando leggiamo i testi di Anna Maria Ortese: ha messo bene in evidenza la repulsione che lei nutre, che spesso anche noi nutriamo, per la realtà, perché frequentemente la realtà, con l'inaccettabile e inspiegabile sofferenza che contiene, è allucinante, per cui emerge anche come forma di difesa o di nevrosi un meccanismo che la scrittrice chiama paesamento e che consiste nel guardare il mondo con l'occhio dell'anima, che trasfigura le cose, cioè mediante un esercizio metafisico, per renderle più tollerabili, perché a volte la realtà non è tollerabile, è intollerabile, allora dobbiamo inventarci qualcosa, diciamo, devo inventarmi qualcosa, qualche volta, o dobbiamo rimuovere, dobbiamo stornare, o dobbiamo appunto superare, andando al di là della realtà, una situazione particolarmente insostenibile. Ma per capire il significato di ciò che abbiamo detto è utile proporre un esempio in funzione della didattica della storia della scrittura, ma prima di leggere dobbiamo fare il catalogo delle opere della Ortese, perché a volte diciamo cosa c'è da leggere. Beh, la Ortese è da leggere, guardate sul punto 6 del repertorio. La Ortese è autrice di opere molto significative, purtroppo conosciute anche al nuovo pubblico delle lettrici e dei lettori, di cui la scuola consiglia la lettura: Angelici dolori del 37, L'infanta sepolta del 50, Il mare non bagna Napoli del 53, L'iguana del 65, Il porto di Toledo del 75, Il sonno in veglia dell'87, Il cardillo addolorato nel 93 sono titoli che avrete sentito o avrete letto. Alonso e i visionari del 96, il Monacello di Napoli del 2001, la lente scura del 2004. In particolare, e qui c'è il mare, non bagna Napoli, che è stato stampato e ristampato ultimamente, e il lo so che è difficile leggere la ortese, ma bisogna affrontarla con leggere molto, perché è molto graffiante, soprattutto nel bagno, mare non bagna Napoli, nella seconda parte, dove polemizza con i compagni intellettuali napoletani, i quali, secondo lei, non aveva tutti i torti a polemizzare con i suoi compagni, anche politici, perché la stessa ha militato poi nella, nei movimenti, nei partiti della sinistra, e evidentemente con un spirito molto critico in anni in cui criticare era, poi se ne vedono le conseguenze, ma infatti è una coscienza critica interessante, importante. E il mare non bagna Napoli, che è apparso per la prima volta nel 1953, è una raccolta di racconti dove si capisce già dalla metafora che è nel titolo, che l'autrice, il mare non bagna Napoli, che l'autrice ha un carattere nervoso, teso, schivo, apprensivo, e quindi scrive per dare forma al proprio disagio e al proprio dolore, in modo da rendere meno precario il suo equilibrio, perché quello che vede intorno a lei negli anni 50, no, nel 70, soprattutto a Napoli, dove è degrado e tale, per cui gli fa saltare i nervi, per poter trovare una dimensione civile da dare alla propria vita. La forma narrativa dei racconti del mare non bagna Napoli funziona prima di tutto per la scrittrice come se fosse un farmaco utile per sottoporsi ad una pacata terapia. La Ortese scrive intanto per curare se stessa, mentre il contenuto di queste storie vuole drammaticamente esaltare l'esistenza di persone piccole, vinte, indifese, che non riescono a mettere a fuoco la realtà, perché tendono a guardarla con occhi inventati, attraverso le loro illusioni, non possono fare a meno, la realtà che li circonda è così brutta, che ad un certo punto devono trasfigurarla in qualche modo. E spesso questa operazione di trasfigurazione non è positiva, perché non è ben indirizzata. Cioè, il compito quindi degli intellettuali, è quello di indirizzare, no, oltre che operare perché la situazione materiale cambi. I personaggi senza voce, quindi della Ortese, soffrono senza neppure rendersene conto, a causa del degrado morale di chi gestisce le attività della città e non permette alla società civile di crescere. Quindi poi trovano delle scorciatoie, che sono spesso scorciatoie illegali, e quindi le persone senza voce, le persone vinti, e trionfano le organizzazioni che si sovrappongono allo Stato. Quindi il mare non bagna Napoli, e le opere di Anna Maria Ortese, le trovate in biblioteca, sono opere che ne incontreremo altre, perché stanno nella storia, la Ortese conosce la storia, si insinua, ecco, nella storia d'Italia, del sud Italia, dove le dominazioni, la Francia, la Spagna, hanno lasciato dei segni precisi, quindi sfogliate, le leggete in qualche pagina. Guardate, come esempio leggiamo il primo racconto del mare non bagna Napoli, che si intitola Un paio di occhiali, e a Napoli vive, abbiamo sentito Tertulliano che dice: guardate il mondo, guardate con gli occhi dell'anima, la realtà. A Napoli vive una bambina che si chiama Eugenia, è un personaggio, e che ha sempre appena intravisto il mondo, perché è mezza cercata, e la zia Annunziata le regala un paio di occhiali a sei costosi per delle persone che vivono nei bassi di un quartiere molto povero durante il secondo dopoguerra. Cioè, conviene alla piccola Eugenia mettere bene a fuoco la realtà con i nuovi occhiali, oppure è meglio per lei trasfigurare il mondo con l'occhio ingenuo e speranzoso della sua anima? Si chiede la scrittrice tra le righe, questo dobbiamo saperlo, che si fa questa domanda, perché il racconto è metaforico. Questo esempio, ecco perché abbiamo incontrato Anna Maria Ortese, calza con l'affermazione di Ser Giuliano che abbiamo letto poco fa: non ti lamentare se la tua vita si indebolisce, impara piuttosto a vedere il creato con l'occhio dell'anima. Leggiamo quindi un paio di occhiali, racconto che leggeremo tutto il fine settimana, canticchiò quasi sulla soglia del basso la voce di Don Peppino Quaglia. Lascia far Dio, rispose dall'interno umile, vagamente allegra, quella di sua moglie Rosa, che gemeva a letto con i dolori artritici complicati da una malattia di cuore, e soggiunse rivolta a sua cognata che si trovava nel gabinetto: sapete che faccio l'unziata? Più tardi mi alzo e levo i panni dall'acqua. Fate come volete, per me è una vera pazzia, disse il bugigato con la voce asciutta, triste e inunziata. Con i dolori che tenete, un giorno di letto in più non vi farebbe male. Un silenzio. Dobbiamo mettere dell'altro veleno. Mi sono trovato uno scarafone nella manica stamattina. Dal lettino in fondo alla stanza, una vera grotta, con la volta fatta di lagnatele per i giovanti, si levò fragile e tranquilla la voce di Eugenia: mamma, oggi mi metto gli occhiali. C'era una specie di giubilo segreto nella voce modesta della bambina, verso genita di Don Peppino. Le prime due, Carmela e Luisella, stavano con le monache e presto avrebbero preso il velo, tanto che erano persuase che questa vita è un gattino, e i due piccoli, Pasqualino e Teresella, ronfavano ancora capovolti nel letto della mamma. Sì, e scattami subito, mi raccomando, insisté dietro la porta dello stantino la voce sempre irritata della zia. Essa faceva scontare a tutti i dispiaceri della sua vita, primo fra gli altri quello di non essersi maritata e dover andare soggetta, come raccontava, la carità della cognata, benché non mancasse di aggiungere che offriva questa umiliazione a Dio. Di suo però aveva qualche cosa da parte e non era cattiva, tanto che si era offerta lei di fare gli occhiali a Eugenio, quando in casa si erano accorti che la bambina non ci vedeva. Con quello che costano, 8.000 lire, vive, soggiunse. Poi si sentì correre l'acqua del catino, si stava lavando la faccia, stringendo gli occhi pieni di sapore di Eugenia, rinunciò a rispondere, del resto era troppo contenta. Era stata una settimana prima con la zia di un occhiolaio di via Roma, là in quel negozio elegante che evitava gli utili e con un riflesso verde meraviglioso che pioveva da una tenda. Il dottore le aveva misurato la vita facendole leggere più volte attraverso certe lenti che poi cambiava intere colonne di lettere dell'alfabeto stampate su un cartello, alcune grosse come scatole, altre piccolissime come spilli. Questa povera figlia è quasi ceccata, aveva detto poi con una specie di commiserazione alla zia. Non si deve più togliere le lenti. E subito, mentre Eugenia, seduta su uno scapello, tutta trepidante, aspettava, le aveva applicato sugli occhi un altro paio di lenti col filo di metallo bianco, le aveva detto: ora guarda nella strada. Eugenia si era alzata in piedi, con le gambe che le tremavano per l'emozione, e non aveva potuto reprimere un piccolo grido di gioia. Sul marciapiede passavano vividissime, appena più piccole del normale, tante persone ben vestite, signore con abiti di seta e visi incipriati, giovanotti con i capelli lunghi e pullover colorato, vecchietti con la barba bianca e le mani rosa appoggiate sul bastone dal fuoco d'argento, e in mezzo alla strada certe belle automobili che sembravano giocattoli con la carrozzeria dipinta in rosso, in verde, petrolio, tutta luccicante, filo bus grandi come case, verdi, con i vetri abbassati dietro i vetri, tanta gente vestita elegantemente. Al di là della strada, sul marciapiede opposto, c'erano negozi bellissimi con le vetrine, come specchi, piene di roba, fina, da dare una specie di struggimento. Alcuni commessi col grembiule nero le distraggono dall'esterno. c'era un caffè con i tavolini rocchi e gialli delle ragazze sedute fuori con le gambe di una sull'altra e i capelli d'oro, ridevano e bevevano in bicchieri grandi, colorati, al di sopra del caffè, balconi aperti perché era già primavera, con tende ricamate che si muovevano e dietro le tende pezzi di pittura azzurre dorate, lampadari pesanti, d'oro e cristalli, come cesti di frutta artificiale che scintillavano, una meraviglia. Rapita da tutto quello splendore, non aveva seguito il dialogo tra il dottore e la zia col vestito marrò della vesta e tenendosi distante dal banco di vetro, con una timidezza poco naturale in lei, abbordava ora la questione del prezzo. Dottore, mi raccomando, fateci risparmiare, povera gente siamo. E quando aveva sentito 8.000 lire, per poco non si era sentita mancare. Due vetri, che dite, Gesù Maria? Ecco quando si è ignoranti, rispondeva il dottore, riponendo le altre lenti dopo averle illustrate col guanto. Non si calcola nulla, e metteteci due vetri alla creatura, mi saprete dire se si vede meglio. Tiene 9 diottrie da una parte e 10 dall'altra, se non volete sapere, è quasi ciecata. Mentre il dottore scriveva nome e cognome della bambina, Eugenia Quaglia, dicono della cupa a Santa Maria in Portico. Nunziata si era accostata a Eugenia, che sulla soglia del negozio, reggendosi gli occhiali con le manine sudice, non si stancava di guardare. Guarda, guarda, bella mia, vedi che cosa ci costa questa sua consolazione. 8.000 lire, hai sentito? 8.000 lire, vive, vive! Quasi soffocava. Eugenia era diventata tutta rossa, non tanto per il rimprovero, quanto perché la signorina della cassa la guardava mentre la zia le faceva quell'osservazione, che denunziava la miseria della famiglia. Si tolse gli occhiali. Ma come va? Così giovane, già tanto mio, te, aveva chiesto la signorina Annunziata, mentre firmava la ricevuta dell'anticipo. E anche sciupata, su tutto. Signorina bella, in casa nostra, tutti, occhi buoni teniamo. Questa è una sventura che ci è capitata, insieme alle altre. Dio sopra la piaga del cessare. Tornate fra 8 giorni, aveva detto il dottore, ve li farò trovare. E vedete che la crede si fa capire. La chiesa di Roma, dentro della comunità romana, rispetto a molti aspetti rigidi, intransigenti e ai confini del fanatismo, del pensiero di Tertulliano, mira a tenere una posizione più conciliante, più accomodante nei confronti del paganesimo e dei pagani. Qual è la reazione a questo proposito? Guardate, la Chiesa di Roma risponde a questa forte intransigenza con dei documenti composti da scrivani che sono rimasti anonimi, ma che fanno riferimento, sempre riferimento, a quella sorta di primo centro studi che è la scuola ellenistica fondata a suo tempo, all'inizio del secondo secolo, da Clemente Romano, no? Che noi conosciamo bene, Clemente. E la più importante di queste opere pastorali, che vogliono rispondere alla tendenza più intransigente di stampo tertulianista, si intitola Didache e si tratta di un testo che ha la forma di un catechismo. C'era un grande catechismo che erano gli Atti degli Apostoli, ma ormai c'è che non leggeva tutto gli Atti degli Apostoli, era complicato, quindi era meglio costruire delle sintesi, no? Di catechismi, cioè delle opere sintetiche che fossero fatte soprattutto di affermazioni molto precise che si capissero ancora. Gli Atti degli Apostoli erano bellissimo romanzo, quindi la catechesi finiva per perdersi. Si tratta, la Didache, di un testo di catechismo. Il titolo completo dell'opera di cui stiamo parlando è L'insegnamento dei 12 apostoli, Didache ton de capostolo. Ed è un documento, un manifesto ideologico, che contiene i punti salienti della dottrina e che attesta la linea dell'ortodossia della Chiesa di Roma. Il faro per tutte le chiese parte sul territorio delle ecumene. Guardate sul punto 7 del repertorio. Il testo della Didache, per l'insegnamento dei 12 apostoli, è suddiviso in quattro parti che sono state composte separatamente, poi nel tempo, nel corso del secondo e del terzo secolo, sono state unite da successivi redattori, rastori. La prima parte viene chiamata Le due vie ed è un rimaneggiamento in chiave cristiana di un trattato ebraico che porta lo stesso titolo. c'è dietro la sinagoga di Roma, e che ha lo stesso inizio. Ci sono due vie, una della vita e una della morte, e c'è una grande differenza tra queste due vie, e io spiega perché c'è questa differenza. La seconda parte descrive come svolgere il rito del battesimo, come digiunare, come pregare, recitando il Padre Nostro, e come celebrare l'Eucaristia. C'è bisogno di regole, vedete. E la terza parla dei ruoli all'interno della comunità. E la parte finale, la quarta, è un breve testo apocalittico che prefigura la fine del mondo. Dice che ci sarà un giudizio, e quindi ci sarà un premio, il paradiso, e un castigo, l'inferno. Questo è un tema che riprenderemo quando incontreremo lo Signore. Il testo della Didache lo si trova in biblioteca, nello stesso volume che raccoglie gli scritti dei padri apostolici, lo si trova anche sulla rete, è un testo molto breve. Leggiamo un frammento dalla prima parte della Didache per capire che quest'opera usa il linguaggio e attinge alle sentenze della letteratura dei Vangeli. Si riconosce parte del contenuto di quello che si chiama il discorso della montagna, del Vangelo di Matteo, con le beatitudini, no? Dove c'è sì un'intransigenza, che però non è finalizzata, come per Tertulliano, al martirio e alla sofferenza, ma piuttosto alla carità e alla benevolenza. Bisogna essere intransigenti nel fare la carità e nel usare benevolenza, piuttosto che andarsi a cercare il martirio per gli autori della Didache. Il riscatto avviene anche per mezzo del sangue dei martiri, ma soprattutto per mezzo delle opere di bene, attraverso uno stile di vita votato alla condivisione. Leggiamo questo frammento della Didache per vedere la differenza che c'è tra lo stile di Tertulliano, quindi la corrente intransigente, no? E invece la corrente catechetica e accomodante. Vi sono due vie, una della vita e l'altra della morte, vi è una grande differenza tra di esse. La vita della via è questa: in primo luogo ama Dio che ti ha creato, e in secondo luogo ama il prossimo tuo come te stesso. Non fare agli altri ciò che non vuoi sia fatto a te. L'insegnamento che deriva da questo comandamento è il seguente: benedite coloro che maledicono e pregate per i vostri nemici e digiunate per i vostri persecutori. Che merito avete infatti se amate quelli che vi amano? Non fanno lo stesso anche i pagani? Ma voi amate quelli che vi odiano e non abbiate nemici. Se qualcuno ti dà uno schiaffo sulla guancia destra, offrigli anche l'altra e sarai perfetto. Se qualcuno ti costringe ad accompagnarlo per un miglio, accompagnalo per due. Se qualcuno ti chiede il mantello, tu dagli anche la tunica. Da a chi ti chiede e non esitere la restituzione, perché il Padre vuole che i suoi beni vengano dati a tutti. Beato chi dona, perché le sue colpe non verranno punite, ma guai a chi riceve. In verità, se riceve spinto dal bisogno non verrà punito, ma se riceve senza averne bisogno dovrà rendere conto del perché e dello scopo per cui ha preso. Il suo agire verrà giudicato. A questo proposito è stato detto: la tua elemosina ti bagni di sudore nella tua mano finché tu non abbia ponderato bene a chi dare. Non uccidere, non commettere adulterio, non rubare, non darti alla magia o agli incantesimi. Non desiderare i beni del tuo prossimo, non commettere spergiuro, falsa testimonianza, non calunniare, non serbare rancore, non essere doppio di mente e di lingua, perché la doppiezza è un laccio mortale. Non sia falso il tuo parlare, non sia vuoto, ma arricchito dalle buone opere. Non essere avaro, predace, falso, maligno o superbo, non tramare cattivi disegni contro il tuo prossimo, non odiare nessuno. Qualcuno dovrai correggerlo, qualcuno compatirlo, e qualche altro dovrai amarlo più della tua stessa vita. Non essere iracondo, perché l'ira porta alla morte. Non essere invidioso, litigioso, violento, perché questi mali sono la radice di ogni omicidio. Non darti alla divinazione, perché essa conduce all'idolatria. Non darti agli incantesimi, all'astrologia, alla superstizione, da tali cose nasce l'idolatria. non essere menzognero, perché la menzogna conduce al furto, e neppure bramoso di denaro o di gloria, perché ne deriva il latrocinio. Non essere pettegolo, perché il pettegolezzo conduce alla diffamazione. Non essere arrogante o malevolo, perché da ciò deriva la calunnia. Sì, invece mansueto, perché i mansueti erediteranno la terra. Sì, paziente, misericordioso, sincero, tranquillo e buono. Metti in pratica, con sommo rispetto, le istruzioni che ricevi. Non esaltare te stesso e trattieni il tuo spirito dall'autentica. Non unirti con i superbi, ma conversa con i giusti e gli umili. Accetta come bene tutto ciò che ti accade, sapendo che senza il volere di Dio nulla avviene. Vedete, si coglie la differenza tra l'intransigenza apologetica di Tertulliano e la fermezza catechetica, ecco, della Didache, due stili diversi. Uno degli avvenimenti più importanti dell'età tardo-antica, e l'eco di questo avvenimento lo sentiamo ancora oggi, è il primo concilio ecumenico della storia del cristianesimo, che si è tenuto a Nicea nel 325. Per capire le linee generali di questo avvenimento, che nasce dall'esigenza di dare ordine e omogeneità alla dottrina del cristianesimo, che si è sviluppata in modo eterogeneo, come stiamo constatando, dobbiamo mettere insieme un pezzetto di storia, un pizzico di geografia e alcuni frammenti di teologia. Il Concilio di Nicea ratifica l'intreccio tra la storia del cristianesimo e quella dell'impero romano. E se nel V secolo la fine dell'impero romano d'Occidente sarà anche determinata dall'ascesa del cristianesimo, bisogna dire che sarà proprio il cristianesimo in Occidente a raccogliere l'eredità della cultura latina, a sovrapporsi poi il potere imperiale. Ma procediamo con ordine, incominciando dalla storia degli avvenimenti. Guardate sul punto 8. L'ultimo degli imperatori di origine illirica, detti restauratori, si chiama Diocleziano, il quale nel 285, salito al potere, di fronte alla drammatica crisi dello Stato, decide di fare dell'impero una vera e propria monarchia assoluta e di riformarne la struttura. Diocleziano, anche per contrastare la mentalità anarchica del cristianesimo, che predica un regno che non è di questo mondo, no? Assume il titolo di Dominus, il Signore, dice: ma che il Signore sono io, dichiarando che la sovranità gli viene dagli dèi e non più dal Senato e dal popolo. Il Senato è diventato un archivio al quale l'imperatore non comunica neppure sulle decisioni che prende. Diocleziano constata che un solo imperatore non basta più, lo avevano già pensato agli Antonini, no, questa cosa, ad amministrare uno Stato così grande. E allora chiama accanto a sé un suo ex compagno d'armi, di cui si fida, il generale Massimiano, al quale attribuisce il titolo di Augusto e gli affida il governo della parte occidentale dell'impero, quella più rognosa, spostando la capitale da Roma a Milano, mentre Diocleziano, anche lui con il titolo di Augusto naturalmente, in più di Dominus, Dominus Augustus, governa l'Oriente, eleggendo a capitale Nicomedia in Asia Minore, in Bitinia, città che abbiamo già incontrato, dove si stava molto più tranquillo. La città di Nicomedia oggi si chiama Izmit ed è in Turchia e si trova sulla costa orientale del Mar di Marmara, sul quale si affaccia anche Istanbul. Andate ad individuare questa zona sulla Atlante, che corrisponde all'antica Bitinia. Questa città oggi è un centro industriale di circa 255.000 abitanti. È sorta sulle strutture di una colonia fondata dai Megaresi nel 712 a.C., vedete, quindi sito molto antico. Gli ha preso il nome di Nicomedia perché nel periodo del primo ellenismo, nel 264 a.C., è stata ristrutturata da Nicomede I, diventando la capitale del regno di Bitinia. Ora, i sovrani di Bitinia, quando i romani invadono questa parte del mondo per conquistarla, capiscono che non possono fare nulla contro questa superpotenza e allora si alleano subito con i romani. anche se, guardate, il re Prussia, nonostante sia un fedele amico dei romani, ha accolto e protetto Annibale, no? Quindi il più grande nemico dei romani. Dopo la battaglia di Zama, Annibale si è rifugiato proprio lì, quando è stata decretata la fine di Cartagine. Però il grande condottiero cartaginese, l'avversario più acerrimo dei romani, temendo di essere consegnato ai suoi eterni nemici, si avvelena e muore proprio a Nicomedia nel 183 avanti Cristo. C'è chi dice che sia stato avvelenato, l'ultimo sovrano di Bitinia, Nicomede IV, quando fa testamento nel 74 avanti Cristo, perché non dice ora questi resistono ai romani, si ribellano, e lascia Nicomedia in eredità allo Stato romano. E questa città diventa la sede del governatore del Ponto e della Bitinia, che diventano province romane. Quindi Diocleziano nel 286 stabilisce volentieri la sua residenza a Nicomedia, nella quale fa costruire numerosi monumenti e, per saperne di più, fate una visita a Nicomedia, oggi si chiama Isthmus, consultando l'enciclopedia, una guida della Postiglia, collegandovi alla rete, buon viaggio. I due Augusti, Diocleziano e Massimiano, si scelgono ognuno un collaboratore col titolo di Cesare, designandolo come successore, per dare ordine a questo sistema. Questa ripartizione del potere è stata chiamata tetrarchia, comando dei quattro. Cioè, l'impero rimane uno dal punto di vista giuridico, no? Uno, ma in quattro partiti, in due parti con quattro persone, ma amministrativamente viene diviso in quattro parti, dette prefetture, questi termini sono rimasti, e ogni prefettura viene divisa in diocesi, anche questo termine è rimasto, e in province, anche questo termine è rimasto, e inoltre il potere civile viene separato da quello militare, e questo, guardate, sarebbe un fatto positivo se l'impero non diventasse un complesso ingranaggio burocratico con un esercito di impiegati che grava inesorabilmente sulla spesa pubblica, e di conseguenza aumentano le imposte, cresce ancora la povertà ed è necessario calmierare il prezzo delle merci di un largo consumo. Diocleziano è convinto che per mantenere l'unità dello Stato sia necessaria l'unità di culto, e quindi ordina nel 303 una persecuzione contro i cristiani, che è stata la più violenta e la più lunga di tutte, dal 303 al 311. Ma le eterogenee chiese cristiane ormai sono tutte organizzate, e in questo periodo, che è stato chiamato l'era dei martiri, non solo non cedono, ma utilizzando anche e soprattutto il metodo dell'Apus, si rafforzano. Nel 305, dopo 20 anni di governo, Diocleziano applica, cioè vuole vedere come funziona il sistema tetrarchico, e si ritira a Salona, l'odierna Spalato in Dalmazia, dove è nato. Guardate, con la guida della Croazia fate un'escursione a Spalato, per visitare i resti. Guardate, lì c'è un grande monumento, c'è il grande palazzo, i resti del grande palazzo di Diocleziano. Guardate, questo monumento fa impressione per la sua sontuosità. Beh, invitatelo, sappiate che c'è, perché a volte uno passa da quelle parti, ma Diocleziano induce anche il suo collega Massimiano a dimettersi, e così i due Cesari, Galerio e Costanzo Clodo, diventano Augusti e adottano due nuovi Cesari. Ma guardate, il sistema applicato ad uno stato di disperazione non funziona. Ben presto i Cesari e gli Augusti cominciano a litigare tra loro, a farsi la guerra, e nel 306 muore Costanzo Clodo, che era Augusto d'Occidente, e le legioni della Bitinia acclamano Cesare suo figlio Costantino, lo avete sentito nominare, no? Che entra in competizione in questa nuova guerra civile. Comincia l'ascesa di questo personaggio che si chiama Costantino. La madre di Costantino si chiama Elena. Guardate, Elena non è la moglie di Costanzo Cloro, ma è una delle sue concubine. La moglie di Costanzo Cloro si chiama Teodora ed era una nobile orientale. E Elena è una donna molto intraprendente, è cristiana, e lo convince ad allearsi con i cristiani. Costantino capisce che ormai il cristianesimo è un movimento che ha una grande forza, della quale bisogna tener conto. E accortamente, utilizzando l'influenza di sua madre, mentre deriva ancora la persecuzione ordinata da Diocleziano, tratta con le comunità cristiane mostrandosi benevolo. E i cristiani, che sono tanti ormai, e molti di loro vengono, sono nell'esercito, si arruolano nelle sue legioni. Quindi Tertulliano diceva non prendete la spada, invece si prendono la spada perché è l'ora di schierarsi. Questi avvenimenti determinano, vedete, un cambiamento di prospettiva, perché la storia dell'impero dal 306 dovrà essere letta con un'altra ottica. Comincia una nuova era che è stata chiamata del Vasto Impero, e di conseguenza entriamo anche nell'epoca che viene chiamata del Vasto Tardo Antico, un'epoca nella quale si comincia a sentire l'odore del Medioevo, sebbene il territorio medievale sia ancora ad una certa distanza, e non basterebbero neppure gli occhiali per metterlo a fuoco, neppure gli occhiali della povera bambina che si chiama Eugenia. E ora, per concludere, a proposito di occhiali, continuiamo a seguire leggendo la storia di Eugenia, la quale non sa, nella sua infantile ingenuità, se il mondo che ha intorno sia meglio non vederlo piuttosto che vederlo. Lei, provando le lenti, ha visto il bel mondo di via Roma, cioè della città dei benestanti, e quindi pensa che tutto il mondo, ecco, sia così. Quello in cui lei vive non lo ha ancora visto, invece, il mondo dei fatti, ma lei sa. Uscendo, Eugenia aveva inciampato nello scalino. Vi ringrazio, Sinunzia, aveva detto dopo un po'. Io sono sempre scostumata con voi, vi rispondo, e voi così buona mi comprate gli occhiali. La voce le tremava. Figlia mia, il mondo è meglio non vederlo che vederlo, aveva risposto con improvvisa malinconia iniziata. Neppure questa volta Eugenia le aveva risposto. Dinuzia era spesso così strana, piangeva e gridava per niente, diceva tante brutte parole e d'altra parte andava a messa con compunzione, era una buona cristiana, e quando si trattava di soccorrere un disgraziato soffriva sempre piena di cuore. Non bisognava parlare. Da quel giorno Eugenia aveva vissuto una specie di rapimento in attesa di quei benedetti occhiali che gli avrebbero permesso di vedere tutte le persone e le cose nei loro minuti particolari. Fino allora era stata avvolta in una nebbia. La stanza dove viveva, il cortile sempre pieno di panni e di piccolo traboccante di colore di grida, tutto era coperto per lei da un velo sottile. Solo il viso dei familiari, la mamma specialmente, i fratelli conosceva bene, perché spesso si dormiva insieme e qualche volta si svegliava di notte e al lume della lampada olio li guardava. La mamma dormiva a bocca aperta, si vedevano i denti rossi e gialli, i fratelli Pasqualino e Teresella erano sempre sporchi e coperti di foruncoli, col naso pieno di catarro. Quando dormivano facevano un rumore strano, come se avessero delle bestie dentro. Eugenia qualche volta si sorprendeva a fissarli senza capire però che stesse pensando. Sentiva confusamente che al di là di quella stanza, sempre piena di panni bagnati, con le sedie rotte, il gabinetto che puzzava, c'era della luce, dei suoni, delle cose belle. E in quel momento si era messa gli occhiali, aveva avuto una vera rivelazione, il mondo fuori era bello, bello assai. Marchesa, omaggi, questa era la voce di suo padre. La spalla coperta da una camicia stracciata che fino a quel momento era stata inquadrata dalla porta del basso non si vide più. La voce della marchesa era una voce placida e indifferente, diceva adesso: dovete farmi un piacere, don Peppino, ai vostri ordini, comandate. Eugenia fuggì dal letto senza far rumore, si infilò il vestito e venne sulla porta ancora scalza. Il sole, che di prima mattina da una fenditura del caveggiato entrava nel brutto cortile e venne incontro, così puro e meraviglioso, illuminò il suo viso di piccola bestia. I capelli come stoppa, tutti arruffati, le manine ruvide, legnose, con le unghie lunghe e sporche. Oh, se in quel momento avesse avuto gli occhiali. La marchesa era là, con il suo vestito di seta nera, la cravattina di fitto bianco, con quel suo aspetto maestoso e benigno che incantava Eugenia. Le mani bianche, piene di gioielli, ma il viso non si vedeva bene, era una maschia bianchiccia, ovale. Là sopra tremavano delle piume viola. Sentite, dovete rifarmi il materasso del bambino. Potete salire verso le 10:30? Con tutto il cuore, ma io sarei disposto nel pomeriggio, signora Marchesa. No, don Bettino, di mattina deve essere. Nel pomeriggio viene gente. Vi mettete sul terrazzo e lavorate. Non vi fate pregare, fatemi questo favore. Ora sta suonando la messa. Quando sono le 10:30 mi chiamate. E senza aspettare risposta si allontanò cantando accortamente il filo d'acqua gialla che scorreva da un terrazzino e aveva fatto una fossa a terra. Papà, disse Eugenia, andando dietro a suo padre che rientrava nel passo, la marchesa quanto è buona, si tratta come un galantuomo, il signore glielo deve rendere, una buona cristiana, questo è, rispose con tutt'altro significato di quello che si sarebbe potuto intendere Don Peppino. Con la scusa che era proprietaria della casa, la marchesa d'Avanzo si faceva servire continuamente dalla gente del cortile. A Don Peppino per i materassi metteva in mano una miseria. Rosa poi era sempre a sua disposizione per le lenzuola grandi, anche se le ossa le bruciavano. Si doveva alzare per servire la marchesa. È vero che le figlie gliele aveva fatte chiudere lei e così aveva salvato due anime dai pericoli di questo mondo, che per i poveri sono tanti, ma per quel terraneo dove tutti si erano ammalati si pigliava 3.000 lire, non una di meno. Il cuore si sarebbe, sono i soldi che mancano, amava ripetere con una certa flemma. Oggi, caro Don Peppino, i signori siete voi che non avete pensieri. Ringraziate la provvidenza che vi ha messo in questa condizione, che vi ha voluto salvare. Donna Rosa aveva una specie di adorazione per la marchesa, per i suoi sentimenti religiosi. Quando si vedevano parlavano sempre dell'altra vita. La marchesa si credeva poco, ma non lo diceva ed esortava quella madre di famiglia a pazientare e sperare. Dal letto Donna Rosa chiede un po' preoccupata, le hai parlato? Vuole fare il materasso al nipote, fece Don Peppino annoiato. Portò fuori il treppiede col fornello per scaldare un po' di caffè, regalo delle monache, e rientrò ancora per prendere dell'acqua in un pentolino. Non glielo faccio per meno di 500 lire, disse. È un prezzo giusto. E allora chi va a ritirare gli occhiali di Eugenia? Domandò Trivunzia uscendo dallo sabuzzino. Aveva sopra la camicia una gonna cucita, anche tutti ai piedi le ciabatte, dalla camicia gli uscivano le spalle puntute, grigie come pietre. Si stava asciugando la faccia di un tovagliolo. Io per me non ci posso andare, Rosa è malata. Senza che nessuno li vedesse, i grandi occhi quasi ciechi di Eugenia si riempirono di lacrime. Ecco, forse sarebbe passata un'altra giornata senza che avesse i suoi occhiali. Andò vicino al letto della madre, abbandonò le braccia e la fronte sulla coperta, in un atteggiamento compassionevole. Una mano di Donna Rosa si allungò a carezzarla. Ci vado io, Nunzia, non vi scaldate, anzi, uscire vi farà bene. Mamma, Eugenia le baciava una mano. Alle 8 c'era una grande animazione nel cortile. Rosa era uscita in quel momento dal portone, alta figura lampanata, col cappotto nero senza spalline, pieno di macchie, corto da sopire le gambe simili a bastoncini di legno, la borsa della spesa sotto il braccio, perché al ritorno dall'occhialaio avrebbe comprato il pane. Don Peppino, con una lunga scopa in mano, stava togliendo l'acqua di mezzo al cortile, fatica inutile perché il mattello ne dava continuamente con una vena aperta. Là dentro c'erano i pani di due famiglie, le sorelle Gregorio del primo piano e la moglie del cavaliere Amodio che aveva avuto un bambino due giorni avanti. Era appunto la serva della Gregorio, Lina Tarallo, che stava spartendo i tappeti a un balconcino. Con un fracasso terribile la polvere scendeva poco a poco, vista vera immondizia, come una nuvola su quella povera gente, ma nessuno ci faceva caso. si sentivano strilli acutissimi e pianti. Era Sinuccia che dal basso chiamava testimoni tutti santi per affermare che era stata una disgraziata, e la causa di tutto questo era Pasqualino, che piangeva e urlava come un dannato perché voleva andare dietro alla mamma. Vedetelo questo sporcato, gridava Sinuccia. Madonna bella, fatevi la grazia, fatevi morire, ma subito, se ci state, tanto in questa vita non stanno bene che i ladri e le male femmine. Teresella, più piccola di suo fratello, perché era nata l'anno che il re era andato via, seduta sulla soglia di casa sorrideva e ogni tanto leccava un cantuccio di pane che aveva trovato sotto una sedia. Seduta sullo scalino di un altro basso, quello di Mariuccia la portinaia, Eugenia guardava un pezzo di giornale per ragazzi che era caduto dal terzo piano con tante figurine colorate. Ci stava col naso sopra perché se no non leggeva le parole. Si vedeva un fiumiciattolo azzurro in mezzo a un prato che non finiva mai e una barca rossa che andava chissà dove. Era scritto in italiano e per questo lei non capiva troppo, ma ogni tanto senza motivo rideva. Così oggi ti metti gli occhiali, disse Mariuccia affacciandosi alle sue spalle. Tutti nel cortile lo sapevano. E perché Eugenia non aveva resistito alla tentazione di raccontarlo, e anche perché Sinuccia aveva trovato necessario far capire che in quella famiglia lei prendeva del suo e che, insomma, se li ha fatti la zia, soggiunse Mariuccia sorridendo bonariamente. Era una donna piccola, quasi nana, con un viso da uomo, pieno di baffi. In quel momento si stava pettinando i lunghi capelli neri che gli arrivavano al ginocchio, una delle poche cose che attestassero che era anche una donna. Se li pettinava lentamente, sorridendo coi suoi occhietti dopo, furbi e buoni. Mamma, li è andati a ritirare a via Roma, disse Eugenia con uno sguardo di gratitudine. Gli abbiamo pagati 8.000 lire, sapete, vive. La zia stava aggiungendo proprio buona quando Sinuccia, facendosi al basso, chiamò in riferita. Eugenia! Eccomi qua, zia, e corse come un cane. Dietro la zia Pasqualino tutto rosso e sbalordito con una smorfia terribile tra lo sdegno e la sorpresa aspettava. Vammi a comprare due caramelle da 3 lire l'una da Don Vincenzo Tabaccaio. Torna subito. Sì, zia, prese i soldi nel pugno senza figurarsi del giornale e uscì letta dal cortile. Per un vero miracolo scansò un carro di verdura alto come una torre e tirato da due cavalli che le stava venendo addosso all'uscita del portone. Il carrettiere con la frusta sguainata sembrava cantasse e dalla bocca gli uscivano intanto queste parole: bella, fresca, stracicante e piena di dolcezza come un canto d'amore. Quando il carro fu alle sue spalle, lei, alzando in alto i suoi occhi sporgenti, scorse quel bagliore caldo, azzurro, che era il cielo, e sentì, senza però vederla chiaramente, la gran festa che c'era intorno, carretti uno dietro l'altro, grossi camion con americani vestiti di giallo che si sporgevano dal finestrino, biciclette che sembrava rotolassero. In alto i balconi erano tutti ingombri di cassette fiorite e le inferriate pendolavano come gualdrappe di cavallo, come bandiere coperte, imbottite, gialle rosse, straccetti celesti di bambini, lenzuola, cuscini e materassi esposti all'aria, e si snodavano le corde dei canestri che scendevano in fondo al vicolo per ritirare la verdura o il pesce offerto dai venditori ambulanti. Benché il sole non toccasse più i balconi più alti, la strada era come una spaccatura della massa disordinata delle case, e il resto non fosse che ombra e immondizia, si presentiva dietro l'enorme festa della primavera che, pur così piccola e scialba, legata come un topo al fango del suo cortile, Eugenia cominciava a respirare con una certa fretta, come se quell'aria, quella festa e tutto quell'azzurro che erano sospesi sul quartiere dei poveri fossero anche cosa sua. Mentre entrava dal tabaccaio la sfiorò il paniere giallo della serva di Amodio, Buoni Incontri Rosaria. Era grassa, vestita di nero, con le gambe bianche, viso acceso, pacifico. Dia mamma se oggi può salire un momento sopra, la signora Amodio le deve fare un'ambasciata. Eugenia la riconobbe dalla voce. Ora non ci sta, è andata via Roma a ritirarmi gli occhiali. Io pure me li dovrei mettere, ma il mio fidanzato non vuole. Eugenia non afferrò il senso di quella proibizione. rispose solo ingenuamente, costano assai, bisogna tenerli riguardati. Entrarono insieme nel buco di Don Vincenzo, c'era gente, Eugenia era respinta sempre indietro, fatti avanti, sei proprio ceccata, osservò con un bonario sorriso la serva di Amodio. Ma Dinuzia ora le fa gli occhiali, intervenne strizzando l'occhio con aria d'intesa, scherzosa, Don Vincenzo che aveva sentito, anche lui portava gli occhiali. Alla tua età, disse porgendole le caramelle, ci vedevo come un gatto, guardavo gli anni di notte, mia nonna mi voleva sempre appresso, ma ora sono invecchiato. Eugenia sentì vagamente. Le mie compagne, nessuna tengono le lenti, disse. Poi rivolta alla Buon Incontri, ma parlando anche per Don Vincenzo, io sola, 9 diottrie da una parte e 10 dall'altra, sono quasi ceccata, sottolineò dolcemente. Vedi quanto sei fortunata, disse Don Vincenzo ridendo, e a Rosaria quanto di sale? Povera creatura, commentò la serva, che non dico mentre Eugenia usciva tutta contenta. È l'umidità che l'ha rovinata, in quella casa si piove. Ora donna Rosa ha i dolori delle ossa, datemi un chilo di sale grosso e un pacchetto di quello fino. Sarete servita? Che mattinata è oggi Don Vincenzo? Sembra già l'estate, eh? Forse sarà così. Continueremo a leggere questo bel racconto, vedete che Anna Maria Ortese è anche leggibile, intanto è difficile da leggere molti racconti, ma qui. Nell'estate del 312 Costantino punta su Roma e sconfigge l'ultimo suo rivale, Mossenzio, con una battaglia combattuta in Saxaluca, dove ora c'è Andrea. Sulla riva destra del Tevere, nei pressi dell'attuale Ponte Milvio. La leggenda narra che prima della battaglia parve a Costantino del cielo una croce luminosa con il motto in hoc signo vinces, con questa insegna vincerai, ma è probabile che sia stata solo un'illusione ottica, anche perché in realtà Costantino che continuerà a celebrare il sol invictus riceverà il battesimo solo in punto di morte nel 323. E nel 313 Costantino a Milano emana il famoso editto, l'editto sulla tolleranza o editto di Milano, nel quale dichiara che il cristianesimo è la religione dell'imperatore. Con l'editto di Milano, di cui stiamo celebrando i 1700 anni esatti, l'idea della tolleranza religiosa, c'è una grande mostra a Milano sulla tolleranza, ma guardate, non fa molti passi in avanti, perché si rovescia la prospettiva. Cioè, mentre il cristianesimo diventa la religione dell'Augusto d'Occidente, comincia a montare una certa intolleranza nei confronti del paganesimo. Quindi la tolleranza... Ora, la divisione operata da Diocleziano era ancora in atto, e in Oriente regnava l'Augusto Licinio. E allora nel 324 Costantino dichiara guerra a Licinio, lo sconfigge e abolisce la tetrarchia, riunificando l'impero e riconoscendo il primato della Chiesa di Roma, dando al vescovo di Roma un potere temporale, non materiale, ma virtuale. Questo crea dei problemi. Questo riconoscimento è un atto interessato, perché l'imperatore vuole lasciare Londra del governo di Roma al vescovo di questa città, che ormai non è più capitale, e difatti lui si trasferisce a Bisanzio, sul Bosforo, che è una bella e tranquilla città che dopo un'adeguata ristrutturazione comincia a chiamarsi Costantinopoli. Costantino pretende che il cristianesimo diventi una vera e propria religione che faccia da supporto alle istituzioni statali, e per questo vuole che la dottrina della Chiesa di Roma sia ben definita, e per raggiungere questo obiettivo ordina che si convochi il Concilio Ecumenico a Nicea per il 325. Il Concilio di Nicea è stato fatto fare da Costantino per redigere il documento, il simbolo che regola l'ortodossia cristiana e per fissare il canone della Sacra Scrittura Evangelica. Costantino vuole mettere ordine nell'ideologia. Che cosa succede a questo miscele? E soprattutto quali sono le conseguenze di questo importante avvenimento? Beh, per conoscere e per capire è necessario un percorso di alfabetizzazione, perché l'alfabetizzazione culturale e funzionale è un bene comune, come gli occhiali. E l'apprendimento permanente è un diritto e un dovere di ogni persona. Per questo la scuola è qui, con il suo carattere migratore, per esortarci ad investire in intelligenza. Mancano solo due itinerari alla fine di questo viaggio, quindi non perdete il passo a questo punto. Buonanotte.